Questo libro non è come gli altri. Come nessuno degli altri. È, a suo modo, polemico, mentre in ognuno degli altri la polemica, intendo quella personale, fu quasi sempre assente. A chi mi criticava o non rispondevo o, se proprio necessaria, mi limitavo a qualche indiretta rettifica, perché fosse chiaro che il mio interesse si fermava alle idee e non alle persone che le sostenevano. Ho fatto, quando ne vedevo la ragione, qualche messa a punto in tal senso. O in merito alla teologia di Karl Barth, o nell'ambito della Luther Forschung, o relativamente a non poche questioni ecclesiologiche insorte dai documenti conciliari e dalla loro interpretazione. In rari casi, quasi tutti relativi a questo terzo settore, qualcuno vide in me un inguaribile assertore d'un'ecclesiologia sorpassata. Uno di essi, riferendosi al rinnovamento ecclesiologico avviato dal Vaticano II, mi relegò nell'ambito del Vecchio Testamento con l'evidente intenzione di darmi dell'anticonciliare. Fedele alla mia consegna, sulle persone mantenni il mio silenzio, lasciando alle mie pubblicazioni il compito di rispondere. Alludo alle varie edizioni dell'Arca dell'Alleanza, alla Chiesa e Sacramento, la Chiesa oggi e sempre, la Chiesa Santa o Peccatrice, la Chiesa Mistero e Servizio, e ad altre ancora, con le quali, senza contestare formalmente e direttamente il Magistero Conciliare, tentavo, oggi devo dire un po' ingenuamente, d'allinearlo con quello della tradizione. Siccome non c'è più sordo di chi non vuole ascoltare, i miei oppositori han continuato a dipingermi lancia in resta contro il Vaticano II ed a far pesare il loro giudizio. Ultimamente, non si sono tirati indietro neanche dinanzi alla calunnia e alla denigrazione. A tutto c'è un limite, quello della verità e della decenza, supposto che per qualcuno sia un lusso quello della carità. E sulla base della verità e della decenza, mai allontanando lo sguardo dalle questioni di metodo e di contenuto, è nata la presente pubblicazione. È tutta, anche là dove tale non sembra, una contrapposizione. Fondamentalmente una contrapposizione di idee e qualche volta, in forma almeno sottintesa, anche personale. Non sempre indico con nome e cognome gli autori cui mi contrappongo. Preferisco soffermarmi sulle strade divergenti più che sulle persone che le percorrono. Anche quando l'accusa raggiunge una incandescente indecenza e alla sua scottatura non è possibile, e forse nemmeno giusto, far finta di niente, parlo solo attraverso eloquenti reticenze. E tiro avanti in santa indifferenza. In rarissimi casi, quando il solo accenno al tizzone incandescente non prospetta in controluce il nome di chi con esso mi colpisce, mi trovo costretto mio malgrado a metterlo allo scoperto. Questo libro, pertanto, non avrebbe mai visto la luce se non vi fosse stato tirato per i capelli. Sul Vaticano II, in verità, avevo già scritto non tutto in assoluto, ma quanto avevo da scrivere, perché risuonasse come efficace richiamo ad un atteggiamento meno superficiale e più criticamente attento a tutti i documenti conciliari, nonché alle dichiarazioni che li contornano. Risvegliando l'attenzione critica dei pastori e degli studiosi, speravo di provocare un dibattito serio e coerente. Il dibattito, anche se non di vertice ed ufficiale ma più modesto, a livelli personali e di gruppo, esplose. Ero pago. Avevo ottenuto, tutto sommato, non poco di quanto avevo sollecitato. Poi, improvvisamente, mi sentii davvero tirare per i capelli. Abdicando alla sua proverbiale seriosità e dando voce ad effervescenze da trivio, il quotidiano ufficioso della Santa Sede, in data aprile, dedicò l'intera pagina al mio Concilio Vaticano II. Il discorso mancato. Non mi si rivolgeva un complimento. Era una mannaia che s'abbatteva sul mio collo. Mi si rimproverava di tutto. Accuse non fondate e non condivisibili, mancata distinzione tra il dettato conciliare e gli sconsiderati arbitri del post-concilio, falsa interpretazione del movimento liturgico, in un quadro di tesi preconcette ed inaccettabili. Distribuirò la risposta nel corso del presente scritto. Desidero, tuttavia, osservare fin d'ora che tesi si dice d'un argomento da svolgere e da dimostrare. Poiché son solito, né mi sono smentito né il discorso mancato, svolgere e dimostrare ogni mio assunto con tanto di nomi, cognomi, citazioni e diretti richiami, ne discende che non di tesi ho parlato, e neanche di preconcetti, ma di dati di fatto. Questi, e non la loro presentazione sulla base del necessario apparato critico con documentazione perfino dei punti e delle virgole, potranno considerarsi inaccettabili, tutte le volte che se ne dimostri l'infondatezza formale e sostanziale, nonché la discontinuità rispetto alla tradizione ecclesiale. In tal caso bisogna darne la prova. La semplice accusa non basta. Non so se te, a questo mi riferivo con Concilio Vaticano II. Il discorso mancato, ed Lindau, Torino. Statina, titolo e sottotitolo siamo redazionali o no? Ma confluendo essi nella gratuita accusa di ricostruzione infelice con lo scopo di denigrare, ricordo anzitutto che questo verbo significa annerire, offuscare, ottenebrare per esempio la realtà delle cose, o la fama di qualcuno, donde il significato corrente di diffamare. poiché, in ossequio ad un principio morale che coincide con la carità cristiana, sono assolutamente alieno dal diffamare e mi vergognerei se non seguissi un tale principio. E poiché oggettivamente i dati di fatto non diffamano, l'accusa a dir poco è incauta. Tanto incauta da qualificare storicamente infondato il mio accenno alle devianze del movimento liturgico e da definirmi sicuro che dopo la Sacrosanctum Concilium lo Spirito Santo abbia sonnecchiato o sia andato in ferie. Sulle devianze ho le spalle coperte da fior di storici della Chiesa, pur bastando un solo nome come quello di Eisler. Anzi, son coperto dallo stesso Pio XII, che per ovviare a tali devianze scrisse e promulgò nell'enciclica Mediator Dei. Quanto alla semiblasfema allusione ai sonni o alle divagazioni dello Spirito Santo, grazie a Dio non è farina del mio sacco. E nemmeno lo è la polemica che scaraventa la cieca accuse tanto gravi quanto gratuite, né il cicaleccio delle famose Merry Women of Windsor, questione di gusti e di qualcos'altro. Eiserlo, movimenti interni alla Chiesa e loro spiritualità, in H. Iedin, a cura di, Storia della Chiesa, Jacobuk, Milano, Vol. X barra, pp. Ir. Die Geschichte der liturgischen Bewegung, in Hirschberg pp. Thema Severd, Die Krise der liturgischen Bewegung, Regensburg. Si veda specialmente A.S., P. ed ancor più pp. Sul falso e sul vero concetto di sacerdozio dei fedeli. Nel qualcos'altro, latitante essendo ormai la carità cristiana, dovrebbe primeggiare l'onestà intellettuale di chi, leggendo i discorsi programmatici di Papa Roncalli e suoi successori, non può non avervi colto la svolta antropologica, ovviamente in salsa pastorale, ivi chiara come il sole. Quando R. Emerio richiamò l'attenzione su di essa, contro di lui si decretò la politica del silenzio. Non sebbe il coraggio di fare altrettanto con C. Fabro, pervenuto alle medesime conclusioni, in ossequio, forse, alle dimensioni internazionali della sua persona. Ma né con l'uno né con l'altro si trascese mai fino alla soglia, ed oltre, della villania. Oggi però, a me che ripropongo la stessa attenzione alla svolta antropologica del Vaticano lì, si può tranquillamente rivolgere l'accusa di falso e preconcetto e denigratore e diffusore di vistose aberrazioni. Mi domando se si conosca davvero il valore delle parole. E di quelle offensive, in particolare. E se, qualora il valore delle parole sia noto, non ne scaturisca l'imprescindibile dovere morale della ritrattazione e della riparazione, proprio così come insegnava la teologia sorpassata, quella che, come la mia, a certe parole collega il peccato ex genere suo e l'obbligo di ritrattare, rettificare e riparare. È vero, e sono il primo a riconoscerlo, che ho osato mettere sotto esame il Vaticano lì, avendone rilevato ambiguità di linguaggio e di contenuto, professione di fede soprannaturale e decisa sterzata antropologica, adesione alla tradizione di sempre e suo naufragio nel mare magnum delle note innovazioni, ma nessuno può fondatamente accusarmi d'aver dipinto un concilio schizofrenico che pensa una cosa e ne fa un'altra. La fragilità sul piano storico, come le osservazioni sul movimento liturgico dimostrano, è grave. Ma la fragilità sul piano logico è fonte d'un discredito maggiore. Ne consegue che se avessi qualificato il concilio di schizofrenia, l'avrei destituito di quelle responsabilità che tutto il mio discorso invece gli rimprovera. La schizofrenia è infatti una psicosi che ottunde il libero arbitrio. Pertanto, qualunque cosa si voglia o si possa rimproverare al Vaticano lì, d'una cosa sola non potrà mai essere accusato: di schizofrenia. Se poi avessi rinfacciato al concilio la superficialità d'un gioco da ragazzi, pur avendo osservato che è proprio un gioco da ragazzi il trarre le conseguenze da determinate premesse, ne avrei ancora una volta ed almeno in parte attenuato le responsabilità. Insomma, sarei stato un illogico, esattamente com'è chi nemmeno scorge certe connessioni tra premesse e conseguenze. Che oggi le parole siano costantemente violentate trova conferma nell'ultimo attacco dell'incauta illogica e pretestuosa accusa a cui sto riferendomi. In essa si definisce attorcigliata ed infelice la mia ricostruzione dei fatti. Attorcigliare è parente prossimo del latino tortilis, cioè ritorto. Questo, anche per chi non abbia risciacquato i panni in Arno, è il participio passato di ritorcere, usabile anche come aggettivo sostantivato. Da ritorcere deriva ritorsione, che è rimettere un'accusa all'autore di essa. Nella mia prato ritorto è il filo di lana o di cotone, ormai pronto per la tessitura. Non riesco a vedere in che senso possa essere attorcigliata la mia ricostruzione. Forse perché scritta male? Qualcuno dice esattamente il contrario. Ma da chi violenta abitualmente le parole non c'è da aspettarsi molto di meglio. Ne ebbi già la a proposito, all'Osservatore Romano si sa, o no, che schizofrenia si scrive con una sola Z? Prova nel, in occasione dell'XX Congresso Eucaristico Nazionale, celebratosi dal maggio a Milano, dove, con la firma che figura pure nell'indegno articolo dell'Osservatore Romano, si scrisse che Gesù istituì il suo corpo e il suo sangue. come se corpo e sangue non facessero già parte della costituzione fisica di Gesù. Per aver corretto la frase nel modo seguente: istituì il sacramento del suo corpo e del suo sangue, venni denigrato, cioè diffamato acrimoniosamente e villanamente ripetutamente su varie testate in Italia e all'estero, particolarmente in Olanda. Oggi la denigrazione continua. Tacqui allora. Mi sembra che non possa fare altrettanto oggi. Sulla mia posizione di fronte al Concilio Ecumenico del, non c'è bisogno di insistere. L'ho già precisata più volte e particolareggiatamente. Chi poi mi conosce non mi chiede che gliene parli. Sa tutto da sé. Se solo dopo essere stato preso per i capelli mi permetto d'accennarvi ancora, è perché quelli che mi conoscono son pochi e per i più non sono che un carneade qualunque. Ed allora, prima che costoro pensino male, o finiscano sotto la macchina schiacciasassi di chi affida alla polemica la stroncatura, o siano raggiunti dagli strilli di qualche zelota in cerca di notorietà, evito loro l'occasione d'un giudizio temerario e ripeto il mio atteggiamento dinanzi al Vaticano e... No, non sono contro. Non voglio né posso esserlo. Se me lo permettessi, non potrei dirmi ancora cattolico. Perderei, infatti, la preziosa margherita della mia identità, quella perla di inestimabile valore, per il cui possesso uno può privarsi di tutto, CFR. MT. Son contro, bonariamente, s'intende, e non certo col mitra imbracciato, coloro che deformano, o han concorso a deformare il Vaticano e coloro che, da mezzo secolo in qua, lo ridimensionano a loro misura e lo dipingo, no a propria immagine e somiglianza, CFR. GN. E se ne fanno uno scudo, per cercare in esso, trovandole, le più infondate ed inattendibili legittimazioni dei loro deformanti pensieri ed aberranti comportamenti. Penso in particolar modo ai fautori della cosiddetta teologia della liberazione, autolegittimatisi in base ad una loro lettura politico-marxiana dell'ultimo concilio, secondo la quale i documenti conciliari sarebbero una versione aggiornata del Capitale ed il Capitale un eco fedele del messaggio evangelico. Soprattutto son contro, nel senso anzidetto, chi non esitò affatto ad imbracciare il mitra, e non in senso puramente metaforico, in nome di questa vera e propria perversione conciliare. Son pure contro quell'alternarsi o contrapporsi d'ermeneutiche nelle quali, più che il genuino insegnamento conciliare, è facile riconoscere la base ideologica che le suggerisce, il sadismo di chi schiaccia gli altri sotto il proprio tallone, la smania di emergere a tutti i costi, compresi quelli della giustizia, della verità e della carità. E son contro, infine, una certa linea metodologica, presente già almeno in parte nei documenti conciliari, ma trionfante poi nelle ermeneutiche appena ricordate. La linea dell'asseverazione senza esame e senza fondazione critica degli asserti, e quella aggravata da qualche caso di stupefacente non corrispondenza tra l'asserto e la fonte alla quale lo si ricollega. L'esame, K. Marx, Das Kapital. Critique des politischen Ökonomie, ed. B. Kautsky, Leipzig. In data agosto la Congregazione per la Dottrina della Fede emanò una instructio de quibus damnationibus theologiae liberationis, in AAS, pp. Poco dopo all'importante dichiarazione fece seguito una non meno importante notificatio su uno scritto del padre L. Boff, Ordinis Fratrum Minorum, OFM, che toccava anche l'argomento politico del potere e della liberazione, in AAS, pp. Pio più perspicuo, ma anche il più doloroso ed, in termini cattolici, il meno tollerabile, è quello della tradizione. Se ne proclama la continuità e se ne auspica pure la non rottura, nell'atto stesso di proporre idee o dottrine che o non ebbero mai un posto al sole della tradizione, o non han titoli per essere ad essa ricondotte. Ritornerò certamente in argomento. Quel post-concilio che si distinse come l'esaltatore acritico dell'assise conciliare, o che pose una pseudo-critica alla base di tale esaltazione, parlò spesso di fonti e non raramente nei termini più appropriati. Fonti del concilio come fatto storico, fonti del suo insegnamento e fonti come esigenza critica dei suoi documenti. Non pochi tra i suoi commentatori sintetizzarono il concilio nell'idea guida della Nouvelle Théologie, o Sursis. Il concilio avrebbe fatto il salto di qualità che la sfittica situazione teologica di quel momento sembrava esigere, l'affossamento definitivo di San Tommaso e del metodo scolastico. Fossero almeno esatti nel riferir e nell'espressione stessa del loro riferire. Non è esatto, infatti, l'uso univoco di neoscolastica come espressione delle dottrine tomiste e della corrispondente metodologia. Gli studi di C. Fabro sulla peculiarità dell'esse tomasiano e del tomismo da lui detto essenziale lo dimostrano. Eppure c'è chi, facendo d'ogni erba un fascio, confonde il deprecabile abbandono del dottore angelico e della metodologia scolastica con l'abbandono della neoscolastica. Il colmo è che, grazie a tale Abban, G. Ruggeri, ricezioni e interpretazioni del Vaticano e le ragioni d'un dibattito, in Amelloni, G. Ruggeri, a cura di, chi ha paura del Vaticano e Carocci, Roma, Pidono, il Concilio, Risum Teneatis, amici, avrebbe recuperato la grande tradizione ecclesiale. Chi proprio questo colmo sostiene, non l'afferma con mezze parole né a denti stretti, bensì a voce alta e con la presunzione dei ben informati. Il Concilio segna il recupero della grande tradizione della Chiesa e la sua svolta deriva proprio da questo fatto. Deriva cioè dall'aver preso la distanza da alcuni orientamenti, che avevano segnato il magistero immediatamente precedente, e da quella teologia neoscolastica depositata nei manuali, che ne alimentava la comprensione nella pretesa di poter esaurire tutta la tradizione. Non è sempre facile capire i neoterici da meriama ascendenza. Parrebbe certo, tuttavia, che il Vaticano II, sì, proprio il Concilio dell'Innovazione per antonomasia, avrebbe recuperato tutta la tradizione ecclesiale imprimendo alla Chiesa una svolta verso la tradizione stessa nella misura in cui girava le spalle alla neoscolastica. Qualcuno ha capovolto tranquillamente i dati di fatto consegnati per sempre alla storia del Concilio, per poter precisare verso che cosa, in concreto, la detta svolta era avvenuta. Si tratterebbe d'una svolta operata fin dall'inizio del Vaticano II in direzione d'un grande ritorno alle fonti bibliche, alle fonti patristiche. Ora, chi ha letto qualcosa di San Tommaso, non può non aver notato che nessuna delle verità di fede da lui lumeggiate ha una fondazione diversa da quella biblica e patristica. Il grande ritorno alle fonti B, Orazio, Ars Poetica. G. Ruggeri, Ricezione e Interpretazioni del Vaticano II Cit. Pivi, biblico-patristiche, dunque, non avrebbe potuto coincidere con l'abbandono di San Tommaso. Sarà opportuno insistere su tale argomento, per dimostrare in che cosa sia effettivamente consistita la celebrata svolta conciliare. Tra le intuizioni di maggior peso sulla scialba attenzione riservata per lunghi decenni al Vaticano II e solo in questi ultimi tempi evolutasi in un vero, seppur ancor modesto dibattito, vanno annoverate le analisi storico-teologiche ratzingeriane. Il loro insigne autore le rilasciò lungo le varie fasi della propria parabola ecclesiale. Da giovane teologo e perito conciliare, da vescovo e cardinale, da sommo pontefice. Esse non presentano scarti notevoli, tali da indurre il sospetto d'una contraddizione. Ma non sono nemmeno piatte ripetizioni di quei primissimi giudizi che portano indirettamente alla sua persona, anche se a pronunciarli era il cardinale Lungafrings, di cui Ratzinger era allora il perito personale. Mentre quei primi giudizi marcavano a fuoco la mancanza, tutta da provare, nello schema di Ecclesia dei requisiti essenziali relativi alla cattolicità della Chiesa, al suo magistero, alla sua missione, alla sua tradizione orientale ed occidentale, i successivi interventi riguarderono il Concilio cose fatte e si potrebbero puntualizzare così. Il testo, ovviamente sotto il nome del cardinale Lungafrings, può leggersi in Acta Sinodalia Sacrosancti Concili Ecumenici II, Tipis Vaticanis, Città del Vaticano, Vol. I/pp. Oggi si dispone degli interventi che fecero del giovane perito conciliare un ardent partisan dure nuove auquele concile volait apporter. I lunga Ratzinger, mon concile Vaticani II. In uxet perspectives, ed. Artege, Perpignan. A. Analisi dei primi 10 anni dalla fine del concilio. B. Esclusione della stessa possibilità per la Chiesa ad una rottura col suo passato, essendo essa di natura sua continuità. C. Allocuzione alla curia sulla continuità del soggetto Chiesa e la sua riforma. Con il riferimento alludo ad un ben noto articolo, pubblicato quell'anno in Communio e dedicato, forse in modo un po' troppo schematico, all'audience riscossa in quel decennio dal Vaticano II. Secondo il giovane, ma già affermato autore, i primi 3 anni del post-concilio sarebbero stati contrassegnati da una diffusa euforia, poi sostituita da un senso di delusione e di crisi tra i ledil, con chiari segni, in codesto stesso anno, di ripresa e di crescente consolidamento. Si trattano d'un'analisi acuta, ma solo d'un primo tentativo per capire le ragioni della differenziata ricezione. D'altra parte, fino a che l'interesse al Vaticano II non sarà accompagnato dal coraggio di metterne in chiaro l'equivoco di fondo, d'analisi acute sarà impossibile parlare. 10 anni dopo, nel, non più da semplice seppur celebrato teologo, ma da cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger pubblicò il suo primo rapporto sulla fede. In esso il Vaticano II era presente co, i lunga Ratzinger, der Weltdienst der Kirche, in Communio pp. L'articolo fu ripubblicato anche successivamente, per esempio, in Les Principes della Theologia Catholique, Tequi, Paris, pp. Communio restò, comunque, nel cuore di Ratzinger, sempre, fino al punto di confessare che gli anni di lavoro comune con i redattori hanno allargato i miei orizzonti, facendomi imparare molte cose, la mia vita. Autobiografia, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, mi, pied. San Paolo, Cinisello Balsamo, mi. Me un sicuro punto di riferimento per il cristiano e per la Chiesa stessa. scartando il giudizio di chi lo considerava sorpassato al punto da desiderare un Vaticano II e di chi gli opponeva resistenza sugli spalti dell'incrollabile tradizione, Ratzinger lo presentava come l'autorevolissima realtà dell'oggi ecclesiale, mentre, con un occhio rivolto al passato ad uno all'avvenire, veniva sottolineando la continuità della Chiesa e della sua dottrina. Il tema fu da lui ripreso nel, parlando in luglio all'Episcopato cileno e colombiano, per insistere sulla continuità del Vaticano II con tutto il precedente magistero e per dichiarare sia la necessità dell'ultimo concilio come parte della tradizione ecclesiale, sia l'insostenibilità della sua riduzione ad anno zero, per ricominciare tutto da capo, quasi che non si trattasse d'una parte dell'intera ed unica tradizione della Chiesa e della sua fede. Il tema della continuità è qui pressante, non nel senso d'un ritorno al passato, bensì in quello dello stesso passato che con la sua continuità sospinge il presente della Chiesa verso il Signore che viene. In questa seconda fase pre-papale va registrato pure un altro intervento, uno anzi dei più importanti per l'idea di continuità che lo suggerisce. Diventa sempre più evidente che i testi del Concilio si collocano in assoluto nella continuità della fede senza che ciò autorizzi alcuno a far del Vaticano II un superconcilio. L'importanza è data dall'insistenza sulla continuità, qui detta della fede, in senso oggettivo. Più tardi sarà detta del soggetto Chiesa in senso soggettivo. Ivi, pp. E Talibi. In L'Osservatore Romano, luglio. Ed in www.ratzinger.as. Ilunga Ratzinger, Le Sel della Terre, Flammarion Cerf, Paris, P. Si è giunti così al terzo momento, quello della ben nota allocuzione alla Curia Romana del dicembre. Da pochi mesi Joseph Ratzinger era diventato Papa Benedetto XVI. Gli interventi sul Vaticano II, tutti all'insegna della continuità e sempre a supporto del Concilio come parte dell'intera tradizione, non erano cessati negli anni precedenti l'elezione al soglio papale. Nessuno, tuttavia, ebbe la chiarezza e la risonanza dell'accennata allocuzione. Benedetto XVI impostò il discorso sulla giusta ermeneutica del Vaticano II, distinguendo quella della rottura e della discontinuità e quella della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto Chiesa, che il Signore ci ha donato. A supporto di questa ermeneutica, il novello pontefice pose l'accento su un'altra distinzione, quella tra forma e principi. E quindi tra decisioni contingenti perché relative a realtà pure contingenti e decisioni di fondo perché riguardanti ciò che resta perennemente valido. La conclusione parve scontata. Le decisioni di fondo hanno tutta la validità dei principi cui si riferiscono, ma nulla impedisce che le forme nella loro applicazione a contesti nuovi possano cambiare. L'allocuzione è vecchia in tutto il mondo. Un po' superficialmente la critica se ne impossessò per dar risalto all'ermeneutica della continuità contro quella della discontinuità e per coniugare l'idea della riforma con quella della continuità, identificando invece la rottura nella discontinuità. Superficialmente, ho detto. Fermo restando che la Visconti, si veda L'Osservatore Romano del dicembre e Documentation Catholique SP. pp. Nuità e rottura, non è necessario avere un acume eccezionale per capire che anche la riforma, almeno in certa misura, è discontinuità, e quindi rottura, perfino quando ristabilisce il contatto con la continuità perduta. A mio avviso non era questo il punto della locuzione sul quale si doveva riflettere un po' più coerentemente. Quel punto riguardava la continuità del soggetto unico, la Chiesa, a garanzia della continuità dottrinale, nonché il passaggio riguardante le decisioni contingenti attesa l'indole contingente dell'oggetto al quale esse vengono riferite. Son parole che mettono in moto un formidabile problema. La conciliazione del fatto che la Chiesa dipende dalla parola di Dio con quello che essa, in pari tempo, è da Dio costituita arbitro della sua vera parola. Una conciliazione possibile soltanto nei limiti chiaramente indicati dalla rivelazione scritta, GV. Ininterrottamente praticati dalla tradizione ecclesiale e ripetuti da DV/B. Docens non nisi quod traditum est. Il problema allora si pone in altri termini, questi. Il Vaticano II insegna veramente soltanto ciò che fu rivelato e trasmesso? È evidente che qui non c'è spazio per il balletto delle ermeneutiche antitetiche. C'è un'ermeneutica sola, oggetti, lo dichiara esplicitamente proprio il Vaticano II in DV/B. Quod quidem magisterium non supra verbum Dei est, sed idem ministrat, docens non nisi quod traditum est il corsivo è mio, quatenus illud, ex divino mandato et spiritu sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex ocuno fidei deposito aurit, quetam quam divinitus revelata credenda proponit. Da un grande maestro di latino, autore d'un autorevole sintassi, o tempini, appresi che ac non precede mai lemmi che hanno inizio con una vocale. Va, legata al valore nativo delle parole, in base al quale la precedente domanda rimbalza così aggiornata. Il senso oggettivo delle parole usate dal Vaticano II corrisponde a quello del precedente magistero ed in ultima analisi a quello della divina rivelazione? La continuità del soggetto Chiesa si riscontra poi, chiaramente riaffermata dallo stesso pontefice, nel contesto delle decisioni contingenti. Con esso Benedetto XVI richiamava l'attenzione sia alle concrete situazioni storiche e alle loro esigenze, sia ai principi di fondo, nonché al processo di novità nella continuità in cui consisterebbe la vera riforma. Quanto alle situazioni storiche, il riferimento andava necessariamente alle conseguenze di quel che avevano messo in essere un dissidio tra Chiesa e modernità. Col Vaticano II quel dissidio veniva neutralizzato, senza pregiudizio per i principi di fondo e per il soggetto Chiesa che li garantiva. Si parlò esplicitamente d'unilateralità di Pio X e Pio X nel contrapporre la Chiesa alla novità post-rivoluzionaria, determinando una dissociazione tra Chiesa e mondo, di cui in misura modesta, anche in assenza d'alcun nuovo fondamentale pronunciamento, qualche Stato aveva già iniziato la ricomposizione, mentre altri, con forti maggioranze cattoliche, si consolidavano nella loro attitudine sostanzialmente pre-rivoluzionaria. L'esempio dei concordati spagnolo ed italiano, sul terreno dell'educazione e rispetto al metodo storico critico della scienza moderna, dava evidenza ad un'obsoleta configurazione del rapporto Chiesa-Stato. Per tale motivo il Vaticano II ha rivisto o anche corretto alcune decisioni storiche e la Chiesa, in questa apparente discontinuità, ha invece mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua identità. La Chiesa è, tanto prima quanto dopo il concilio, la stessa Chiesa una santa cattolica e apostolica in cammino attraverso i tempi. Come l'allocuzione del non era il primo, così non fu l'ultimo degli interventi dedicati da Benedetto XVI al concilio. Se questa fosse la sedia opportuna, dovrei durare un bel po' solo per darne un veloce ragguaglio. C'è un dato, tuttavia, da non sottovalutare, ma da tenere nella massima evidenza per le conseguenze da trarne. Ed il in una lettera all'Episcopato Cattolico sulla remissione della scomunica ai quattro vescovi lefebvriani, il Papa scrisse che è impossibile obbedire al concilio senza accettare la fede professata nei secoli. La ragione? Il concilio racchiude l'intera storia dottrinale della Chiesa. Aveva detto e ripetuto, in precedenza, che non era un superconcilio, ma parte dell'intera tradizione. Ora, che ne è il contenitore assoluto? A Sebald, che l'aveva interrogato sul suo impegno papale, senza un attimo di insicurezza rispose. Innanzitutto il concilio. Per i riferimenti si veda il testo citato alla nota. Nessuno dimenticherà che l'ancor giovane Ratzinger s'era già pronunciato al riguardo delle decisioni contingenti e delle concrete situazioni storiche e loro esigenze, quando lesse nei documenti conciliari CS, DHME, una revisione del syllabus di Pio X, una sorta di controsyllabus, e confermò il suo giudizio in principis della Theologia Catholicae. Esquisse et materia ox, tequi, paris, P. Benedetto XVI, lettera del marzo all'Episcopato Universale, in l'Osservatore Romano di quel giorno ed in Documentation Catholicae pp. In luce del mondo, Lev, città del Vaticano, p. è l'eredità del Concilio Vaticano II e di tutta la storia della Chiesa che ho difeso, e p. il Papa è vincolato al Concilio Vaticano II. Era doveroso rendere omaggio all'ininterrotto servizio reso da Ratzinger al Vaticano II per segnalarne la linea interpretativa in cui si incontravano le ragioni conciliari della continuità e del rinnovamento. Quel servizio, tuttavia, nemmeno si proponeva di capire perché il Vaticano II andava suscitando alterne ed antitetiche reazioni. Gli bastava l'osservazione delle due ermeneutiche in contrasto, escludendo o formalmente o praticamente che il contrasto nascesse da qualche equivoco del concilio stesso. Il sospetto dell'equivoco non è un giudizio temerario. Devo dire, peraltro, che non sono il primo a sollevarlo. Ma proprio per questo intendo continuare, sia pur brevemente, la rassegna degli interventi sul Vaticano II, scegliendo fra i più sintomatici. Il fatto che, nell'arco di 50 anni, il mondo intero ha assistito al rinnovarsi di tali interventi, e scontrarsi e contestarsi e deludersi a vicenda, riporta in primo piano il sospetto dell'equivoco, o non intravisto o volutamente taciuto. In altri scritti ho parlato di volgata conciliare. Così ho definito l'ufficialità dei giudizi, confluiti in un ditirambo gratuito, per il quale il Vaticano II sarebbe stato un inestimabile dono di Dio alla Chiesa e quanto potesse darsi di più positivo e di più efficace in relazione ai problemi del momento. Un linguaggio nuovo, un'esposizione aggiornata della dottrina cattolica, un rinnovamento strutturale sull'asse dell'invariata ed invariabile tradizione, un balzo in avanti incontro alla nuova realtà socioculturale, un'effettiva pacificazione della Chiesa col mondo. All'interno di codesta volgata mai una sola voce si levò per spiegare come l'inestimabile dono di Dio potesse sussistere nei disordini e perfino nello scandalo che avevano obnubilato, ed in certi casi letteralmente sfigurato, il volto della Chiesa conciliare. O per discutere se l'aggiornamento espositivo della dottrina cattolica fosse o no fedele ad essa, nel senso d'un sostanziale ed omogeneo rispetto della tradizione. E se la pacificazione col mondo non fosse una capitolazione dinanzi ad esso? No, la Vulgata sapeva soltanto ripetersi e batter le mani. E nessuno s'aspetti che sappia anche pensare. Le fece da contraltare il fronte degli scontenti, più numeroso di quanto si potesse pensare. Di chi cioè aveva sperato in un vero e proprio balzo in avanti, in un radicale cambiamento di rotta, in una svolta che mettesse fine al prima per dare immediato inizio al dopo. Al fronte anzidetto apparteneva a chiunque aveva inutilmente sognato che il prima dopo coincidesse col Vaticano e lì, con quel grandioso evento dal quale il prima avrebbe dovuto essere definitivamente chiuso dal dopo, lanciato felicemente in orbita dalla pista di lancio conciliare. L'effetto, che era stato previsto ed inutilmente sperato, era quello d'una netta alternativa tra Chiesa pre e Chiesa post Vaticano II. L'alternativa, però, non si verificò e la delusione, dopo aver constatato che alle parole non seguivano i fatti, fu grande. Al medesimo fronte apparteneva pure chi si lamentava, e non erano pochi, in Italia e all'estero, che la curia romana, uscita dal concilio con le ossa rotte, se ne fosse subito appropriata e ne impedisse la corretta applicazione. Di ciò si incolpava perfino Papa Wojtyła, del quale tutto potrà dirsi, ma non che abbia impedito le istanze conciliari. Da chi muoveva codeste lamentele venne pure la già ricordata richiesta del Vaticano II, nell'attesa insoddisfatta che una nuova e grandiosa Pentecoste rinnovasse la faccia della terra, CFR. Sal. È doveroso allargare l'attenzione anche allo schieramento di decisi oppositori. Per gli uni, molto meno numerosi e non solo per questo meno importanti, il Vaticano II sarebbe illegittimo ed illegittime quindi le sue decisioni, nonché i tentativi d'applicarle e gli uomini che tali tentativi promuovono. La Chiesa sarebbe, infatti, in uno stato di sede vacante. Gli altri sono i figli di Monsignore M. Lefebvre, raccolti nella fraternità sacerdotale San Pio X attorno al valore teologico-dogmatico della tradizione ed apostolicamente operanti, sia pur in uno stato canonicamente non riconosciuto. Essi contestano il presunto valore dogmatico del Vaticano II, ma dichiarano che, qualora esso fosse reinterpretato alla luce della tradizione apostolica, non avrebbero difficoltà ad accettarlo. Si sono effettuati in tal senso, con la speranza e la volontà di neutralizzare il contenzioso, vari incontri tra una commissione della Santa Sede ed una della Fraternità. I risultati non si conoscono. Se le esigenze delle due parti potessero convenire su un condiviso concetto di tradizione, la fraternità, che non ha mai fatto mistero sopra il suo sentirsi legata alla Roma del Papa e del Magistero, potrebbe nuovamente sperimentare il calore della casa paterna e la Chiesa avvalersi della sua opera preziosa, soprattutto in ordine alla formazione e santificazione del clero. La superficialità della Vulgata si è poi riflessa in non pochi tentativi di interpretazione del concilio, con la conseguenza, forse non voluta, di dar vita ad un'orgia celebrativa al di fuori delle più elementari esigenze critiche. L'orgia tuttora continua. C'è solo da augurarsi che le già previste celebrazioni giubilari, nel per l'inizio e nel per la chiusura del Vaticano II, procedano in direzione opposta. Non sono mancati, però, ed occorre riconoscerlo apertamente, dei tentativi che, per la loro serietà o buona volontà, avrebbero potuto avviare il discorso da fare ancor prima che ne presentassi una pubblica richiesta. In qualche caso, fu anche intravista la presenza di un equivoco di fondo e lo si dichiarò senza ambagi. A solo scopo esemplificativo, do qualche riferimento, rimandandone a più tardi ulteriori approfondimenti. Per importanza e dimensioni merita il primo piano l'opera in ben 5 volumi, nota come Erders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Non proprio tutta mi sembra libera dall'intento puramente celebrativo, ma la sua atmosfera è quella dell'analisi e relativa discussione. Gli autori, i ben noti P. Unermann e B. Lunga-Hilberath, si staccano finalmente dalle contrastanti ermeneutiche e soprattutto dal bla bla d'occasione e danno del Vaticano II una lettura che si dicono teologica in un quadro d'attenzione, di fedeltà e di coerenza al testo. Il fatto nuovo del loro commentar è esattamente un nuovo concetto di testo, differenziato da quello classico medievale per averne aggiornato i moduli comunicativi, con il risultato della continuità e dell'aggiornamento. Savrebbero così testi costituzionali ed altri tipi di testo. La continuità, benché non ripetitiva della formula classica, neanche nei testi cosiddetti costituzionali avrebbe formalmente l'efficacia dogmatizzante della definitio, pur esigendo l'obbedienza di fede. All'aggiornamento, atteso il suo intento pastorale di introdurre mediante gli al, b gradini, concilio ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, Casa Mariana Editrice, Frigento, Av. In brevissimo tempo il volume ebbe varie traduzioni, francese, inglese, tedesca ed ora anche portoghese e spagnola. È un opuscolo che ha scosso l'inerzia di non pochi ed ha aperto, nella base se non ai vertici, un dibattito che va allargandosi. Freiburg BR. Tre tipi di testo. Il messaggio cristiano nelle mutate relazioni socio-politiche del momento, ne può né deve mancare un'analoga obbedienza ed il religioso rispetto per le sue nuove modalità d'accesso alla modernità. Al commentar di un Herman Hilberat non mancherà, probabilmente, qualche seria obiezione, ma si dovrà pacificamente riconoscere che esso è lontano le mille miglia dalla melensa attenzione al concilio di certi documenti curiali, di comunicati episcopali, di corsi e dichiarazioni accademiche ed una valanga di scritti quasi sempre imprigionati nell'angusto limite d'un ripetutissimo peana. A corto d'argomenti plausibili, i novatori d'ogni estrazione ben presto fecero fronte comune per difendere la loro visione del Vaticano II e le prospettive di novità che esso aveva aperto, dall'attacco del retrivo ambiente conservatore e dal suo tradimento della maggioranza che aveva trionfato nell'aula conciliare. E mentre si rimproverava il loro oppo, del commentarsi veda soprattutto il contributo di P. Unerman, Der Text, Werden, Gestalt, Bedeutung. E in Hermeneutische Reflexion, Vol. V. pp. Il medesimo autore, in il testo. Un complemento all'ermeneutica, in Amelloni, G. Ruggeri, a cura di Chi ha paura del Vaticano II? Cit. P. Considera i cosiddetti testi costituzionali del Vaticano II sulla falsariga delle moderne costituzioni nazionali a servizio dei diritti umani. Quando un tale scopo è impedito o difficilmente raggiungibile, vi è la possibilità, anzi, il dovere, d'aspirare a riforme costituzionali. Segue un'analogia dei testi confessionali alle moderne costituzioni nazionali. Non è tratta la conseguenza della possibilità e del dovere di riformarli, ma pare d'avvertirla. Se così fosse, avrei le mie obiezioni da fare. Le pubblicazioni in questo senso non si contano, portano lo stigma d'un anno fatale, e ne diffondono le spinte ribelloidi. Si veda, per esempio, N. Buonasorte, Tra Roma e Lefebvre. Il tradizionalismo cattolico italiano esitori una nozione incompleta e contraddittoria di tradizione che non terrebbe nel debito conto il carattere vivente di essa, con superficiale trionfalismo si inneggiava alla novità dinamica del Vaticano II che si lasciava dietro le spalle un secolare vecchiume, alla svolta epocale che ne seguiva, al superamento dell'ormai trapassato remoto, medievale tridentino, all'evento che ricapitola nel presente la secolare realtà cristiana, configurandola adesso sia come proiezione d'un passato che, proprio perché è passato, non è più, sia come apertura ad un futuro che incombe. Già in precedenza mi son più volte riferito ai lavori d'un inconcludente R.M. Cinerni ed un molto più positivo Ilunga O'Malley. L'uno, con un titolo mozzafiato, Promette e non il Concilio Vaticano II, Studium, Roma, id. A cura di Araldo del Vangelo. Studi sull'Episcopato e sull'Archivio di Giacomo Lercaro, Il Mulino, Bologna. Ed inoltre è Fori lux, une egli esenquete di libertà. La pensée catholique française entre modernisme et Vaticani II. Desclée de Brouwer, Paris. S. Scatena, In populo pauperum. La Chiesa latinoamericana dal Concilio a Medellin, Il Mulino, Bologna. G. Ruggeri, Delusioni alla fine del Concilio. Qualche atteggiamento nell'ambiente cattolico francese, in Ilunga Doré, a Melloni, a cura di Volti di fine Concilio. Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, Il Mulino, Bologna, pp. P. Brand, Eschilibex, Aveiler, a cura di Vent'anni di Concilium. Bilancio e prospettive, in Concilium. Senza dire una sola parola sul concetto di fine ovviamente della Chiesa preconciliare, teorizzato da R. Rouquette, M. D. Kenu, H. Kung, Y. Congar ed altri ancora. L'espressione è di Giovanni Paolo II, rivolta a Monsignor Lefebvre nel documento con cui lo scomunicò per l'atto scismatico della consacrazione episcopale di quattro membri della fraternità, CFR. Motu proprio Ecclesia dei Afflicta, paragrafo in Documentation Catholique, PRM Cinerni, What went wrong with Vaticani II, trad. It. Decide il Nevo, Vaticano II. Che cosa è andato storto? Fede Verona. Mantiene, perché invece di individuare ciò che durante il Vaticano II andò storto, si limita a documentare la ribellione pressoché generale, ma soprattutto americana, all'enciclica Humanae Vitae di Paolo V. L'altro, professore alla Georgetown University, nella rivista Theological Studies dove già non pochi altri americani avevano preso posizione sul Vaticano II, L. I. O'Donovan, Adiuls, M. Fahey, R. Ilunga da Vettere, si pone una domanda analoga, ma per approdare su ben altre sponde. Anzitutto su un trittico che vorrebbe essere la sintesi dello stesso concilio, aggiornamento barra sviluppo barra ritorno alle fonti, e sulla dimostrazione, poi, che la continuità, come prerogativa del Vaticano II, non esclude il cambiamento. A dire il vero, nemmeno il tridentino l'escludeva. Chiara, inoltre, ma non originale la sua analisi sul genere letterario del concilio. Fra le voci forse più incisive nell'intento di dar un perché al Vaticano lì risuona quella di C. Theobald, il quale raccoglie e coordina l'insegnamento conciliare come un grandioso corpus signoreggiato dalla distinzione di Swenens e di Montini fra Ecclesia ad intra ed Ecclesia ad extra, con intelligente collocazione dei documenti dall'una e dall'altra parte, non senza prevedere la trasversalità d'un asse irriducibile sia all'una che all'altra, per la natura dei documenti che lo costituiscono. Per esempio la DV in merito alla trasmissione delle verità rivelate, e la DH, nonché in relazione ai problemi di coscienza che pongono. Ilunga Homily, Vaticani I. Di Banitingatten. In Theological Studies pp. Si tratta di uno storico navigato, d'indubbie capacità analitiche e serietà d'intenti anche là dove sembri non pienamente condividibile. C. Theobald, Introduction, in Vaticani I. L'Integralité, ed. Bayard, Paris, pp. Xiv. Ir. Mise in perspective. Transmettere l'histoire du Vaticani di Theobald, grazie a Dio, non è il solo. Pur lontano dal fare un rendiconto di quanto è stato scritto finora sul concilio, impresa pressoché impossibile e sarei stolto se non me ne rendessi conto, mi limito a segnalare alcune di quelle pubblicazioni che, in qualche misura e per qualche serio motivo, mi sembran meritevoli d'essere qui recensite. Ad altre, per la ragione che mi riguardano e, criticandomi, dando del Vaticano io una valutazione diversa dalla mia, cerco di rispondere, non senza ammirazione per chi sa rimanere a livelli di correttezza e di fedeltà alla propria linea metodologica, anche se essa non combacia con la mia. Un po' d'attenzione dedico pure ad alcune pubblicazioni che ho trovato non del tutto estranee al mio stesso tema, tra le quali quelle che si sono staccate più o meno decisamente dalla solfa comune. Mi riferisco, per esempio, pur non pensandola come lui, a L. Boeve il quale, in un suo lungo articolo sulla ben nota allocuzione papale del dicembre, annota che non basta parlare di ermeneutica per entrare in contatto con il magistero conciliare. L'accesso ad esso, infatti, sarebbe assicurato soltanto dalla lingua e dalla storia, una tesi, questa, piuttosto discutibile ed appartenente ai principi gnoseologici della postmodernità, nonché dall'impostazione bonaventuriana del teologo Ratzinger, secondo il quale la rivelazione avviene e non può per questo ridursi ad una collezione di dati rivelati. Au barret commenters est extes. Un debat nuovo sulla reception du concile, in C. Theobald, a cura di Vaticani e Sous le regard des historiens. Colloque du settembre. Sancte Sèvres facultés jésuites de Paris, Paris, pp. Si veda soprattutto id. La reception du Vaticani I. Accedere alla source, ed. Du Cerf, Paris. Da vedere, infine, a Melloni, C. Theobald, a cura di Vaticano I. Un futuro dimenticato. In concilium. L. Boeve, l'avrai reception du Vaticani in pace in core commencé, in ephemerides theologiche eloveniensis barra, pp. Nemmeno con W. Casper può esserci un pieno accordo, a motivo delle posizioni d'avanguardia da lui assunte e soprattutto di quella sua strana logica che, giustificandole, le deduce dal solco stesso della tradizione e nel rispetto d'una continuità dinamica, che salvaguarda l'unità della lettera e dello spirito. Sulla continuità dinamica sono anch'io d'accordo, ma bisogna dire di quale continuità e unità si tratti. Nel cuore delle grandi ed altisonanti celebrazioni d'occasione non son mancati dei palpiti autentici, nonostante il prevalente impegno a storicizzare, con approcci equivoci, il magistero conciliare o il magistero in generale. Alludo al contributo di H. Ilunga Pockmeyer per l'opera in collaborazione, a cura di R. Fisichella, il Concilio Vaticano I. Ricezione e attualità alla luce del giubileo, dove l'autore, forse richiamandosi alla ben nota tripartizione del giovane Ratzinger, articola considerazione ed interpretazione del concilio in tre momenti successivi: quello degli inizi e della promettente fioritura, quello dell'amara delusione e quello della sintesi. L'unica discussione seria sul Vaticano II è stata, quando effettivamente c'è stata, quella sulla sua ermeneutica. Non era, però, un richiamo alla sola ermeneutica l'intervento con W. Casper, il futuro dalla forza del concilio. Sinodo straordinario dei Vescovi, Queriniana, Brescia, id. Die Bleibende Herausforderung durch das Zweite Vaticanische Konzil. Zur Ermeneutik der Konzilsaussagen, in id. Theologie und Kirche, Magonza, pp. Id. Kirche, wo in gest du. Die Bleibende Bedeutung dei Vaticanischen Konzils, Paderborn. Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, Ni. H. Ilunga Pockmeyer, dal Sinodo della Grande Giubileo dell'anno, in R. Fisichella, a cura di Il Concilio Vaticano II Cit. Pp. Cui P. Unerman sottolineò la centralità del testo e ne rilevò l'indole teologica, già oggetto di precisazione nel suo commentar. come a dire che la centralità del testo è il testo in quanto tale e soprattutto il suo valore costituzionale per la vita della Chiesa. Da qui la centralità del Concilio. Il sovrapporgli criteri interpretativi legati all'instabile evoluzione culturale della modernità, il prestargli le proprie idee per farne magistero della Chiesa, la stessa contrapposizione di continuità/discontinuità così frequente specie dopo la ricordata allocuzione papale del, potrebbero alla resa dei conti risolversi in una manomissione del testo. Certamente, la continuità/discontinuità non dovrebbe mai prescindere da una visione diacronica e sincronica non soltanto dei documenti conciliari, ma di tutti i concili ecumenici e di tutta la storia ecclesiastica. Una visione siffatta consentirebbe di rilevare, unitamente alla permanenza del sostanziale e costituzionale all'interno della tradizione, anche il non raro ripetersi delle discontinuità, dovute non solo all'adattarsi di certe teologie alle condizioni storiche del momento, ma anche alla stessa storicità della Chiesa. Continuità/discontinuità, allora, come contrappunto al dinamismo e alla fedeltà tradizionale della Chiesa stessa, dinanzi alla quale il Concilio sta così com'è per quello che è. Il testo. Un complemento all'ermeneutica del Vaticano II, in Amelloni, G. Ruggeri, chi ha paura del Vaticano II? Cit. pp. Pünnermann, Der Text, Werden, Gestalt, Bedeutung, in id. Erders Theologiker Kommentar cit. pp. Qualcosa del genere in giro tier, anni dal Concilio Vaticano II. Un lungo tirocinio verso un nuovo, l'attesa del nuovo è proprio diventata una fisima, tipo di cattolicesimo, in la scuola cattolica barra, pp. In genere, i commentatori del Vaticano II, che si tratti di teologi o di storici non ha qui molta importanza, si guardan bene dal pronunciare una sola parola in opposizione all'avanguardismo di moda. O, se ne parlano, lo fanno nell'atteggiamento un po' schizzinoso del vaderetro, Satana. Alcuni, anzi, incasellando nella categoria del rifiuto più netto chiunque parteggi, come il sottoscritto, per la tradizione apostolico-ecclesiale e ne tragga motivo per riserve ai testi conciliari e loro interpretazioni, lo qualificano con uno spregiativo lefebvriano, appartenga o no alla fraternità San Pio X. Ed è un grave errore. Di sostanza e di metodo. È infatti evidente che nella vicenda lefebvriana c'è qualcosa di sostanziale, ben al di là delle ragioni puramente comportamentali, la disobbedienza, e canoniche, le sanzioni che ne conseguono. Così come è del pari evidente che il metodo del dagli all'untore non è dettato da un atto di carità, coinvolge in una medesima condanna lefebvriani e no, e priva la Chiesa, in ultima analisi, di contributi che, almeno in qualche caso, potrebbero rivelarsi preziosi. Chi segue il dibattito teologico ne è al corrente e di condannati non ha bisogno di me, condannato al pari di loro, per imporsi all'attenzione di chi sappia e voglia onestamente giudicare. Mi soffermo su un solo nominativo, forse non il più rappresentativo della fascia ermeneutica sempre respinta perché lefebvriana, e tuttavia meritevole d'un più vasto interesse per le cose che, proprio come lefebvriano, va dicendo e scrivendo. Mi riferisco a Don Di Pagliarani. È una penna non solo prolifica, ma efficace perché dotata di notevole chiarezza, d'agile fraseggio e di forte conseguenzialità. Il suo indirizzo a favore della tradizione è scontato. In nome e sulla base della tradizione, svolge l'analisi critica dei documenti conciliari, nonché l'ermeneutica dell'erme, neutica, come gli ha chiamato l'analisi delle varie interpretazioni. Non è un caso che diriga un periodico intitolato La tradizione cattolica. Da parte sua, a quanto mi consta, è assente il preconcetto. Insiste nella critica seriamente ragionata e confrontata non con una delle tante tradizioni che interessano la sociologia in genere e quella religiosa in particolare, e nemmeno con la tradizione cattolica secondo il labile concetto che, di essa, il postconcilio ha largamente diffuso, ma con la tradizione nella sua accezione teologico-dogmatica che risale all'origine stessa della Chiesa, alle sue determinazioni magisteriali e, fra queste, specialmente a quelle del Tridentino e del Vaticano e il suo procedere per via dimostrativa è talvolta impietoso. Inchioda tutti, lettori e maestri, anche quei maestri in Israele CFR. GV, che lo Spirito pose alla guida della Chiesa AT, sul dato incontrovertibile della tradizione. Saldamente ancorato ad essa, ha rivendicato al Magistero d'essere il suo unico interprete, in opposizione all'andazzo d'un concilio sistematicamente spiegato ed applicato attraverso l'unica, autosufficiente, autoreferenziale, indiscutibile autorità del concilio stesso. Gli si potrebbe osservare che anche il concilio è magistero ed è quindi l'unico interprete di se stesso. Son certo che risponderebbe, sì, l'unico interprete, ma non il suo ripetitore. Nella locuzione papale di là ha visto un cauto invito a recuperare qualcosa della tradizione, naturalmente senza mettere in discussione il concilio, ma ha anche registrato la GENE, rivista ufficiale del distretto italiano della Fraternità Sacerdotale San Pio X, giunta già al suo XI anno e consultabile anche in rete all'indirizzo www.sanpiox.it. Rale levata di scudi contro un tale invito, unitamente all'indifferenza di parecchi vescovi, la qualcosa fa pensare che sia lo stesso collegio episcopale ad aver assimilato un'avversione per il passato della Chiesa umanamente inguaribile e ad incarnare in se stesso, e nel proprio atteggiamento, quella rottura di cui Benedetto XVI vorrebbe limitare i danni. In un purtroppo vien quindi individuato il frutto più rappresentativo del concilio e del postconcilio, maturatosi lentamente negli ultimi 50 anni. La copulativa è che congiunge insieme concilio e postconcilio alla funzione di evidenziare l'unità, o quantomeno l'inscindibilità dei due soggetti, a rettifica di non poche analisi che riconducono al solo postconcilio la responsabilità d'attuali ed evidenti errori. Prendendo spunto dalla superdogmatizzazione del concilio, già lamentata da Ratzinger a Santiago del Cile, Don Pagliarani osserva che se si superdogmatizzasse il dogma dell'incarnazione, ciò non condurrebbe mai ad un errore e aumenterebbe la conoscenza esplicita di questo dogma e attraverso di essa tutto il plesso dogmatico cattolico ne uscirebbe rinvigorito. La conclusione che ne trae è semplicemente ovvia. La superdogmatizzazione del Vaticano II è indice che il concilio stesso contiene intrinsecamente elementi non in sintonia con la tradizione. Quali? Sono 50 anni che, fatte poche eccezioni, si tace al riguardo. La nuova generazione sia di vescovi e di Pagliarani, l'ermeneutica dell'ermeneutica. Riflessioni sulle implicazioni e sulle conseguenze ultime dell'ermeneutica della continuità, in la tradizione cattolica XX/PP. Ivi, P. preti, sia di semplici laici resta spesso interdetta e reagisce perfino atteggiandosi a defensor fidei, intendi, del Vaticano II, quando qualcuno osa sollevare qualche dubbio sulla continuità di esso con la dottrina delle origini. Mezzo secolo di ininterrotto martellamento non passa invano, non senza cioè frutti amari di cenere e tosco. Son frutti resi ancor più amari dalla tacitazione pratica, se non formalmente imposta, d'una tradizione che ha varcato un vallo di 20 secoli, prima che in nome del Vaticano II qualcuno ne bloccasse la corsa come realtà pietrificata o come valore ecclesiale incompleto e contraddittorio. Di vero c'è il fatto che né il Vaticano II può in essa pienamente e pacificamente riconoscersi, né essa può armonizzarsi sul diapason del Vaticano II. Sono due spartiti reciprocamente non sintonizzabili sulla dominante, non a motivo di qualche nota marginale, ma perché intrinsecamente l'uno è diverso dall'altro, e a tratti anche opposto. Non avrei alcuna difficoltà a rilevare, documento dopo documento, tutte le alterità, e quelle antitetiche in particolare, dei detti spartiti. L'elenco coinvolgerebbe interi documenti, come GS, DH, URNE, accanto a punti o dottrine peculiari. Per esempio l'incarnazione del Verbo in ogni uomo, il subsistit in, la collegialità dei vescovi sotto il profilo non del corpus episcoporum ma dell'organo di governo universale della Chiesa, la comunione incompleta, la Chiesa di Cristo come somma di chiese o di comunioni ecclesiali. Non è questo il punto. O non quello al quale è dedicata la presente pubblicazione. Anche se lo sviluppo del mio ragionamento non potrà evitare del tutto di richiamarsi a questa o a quella particolare alterità conciliare nei confronti dell'ininterrotta tradizione ecclesiale, la ragione per cui scrivo si identifica non con l'elenco delle dette alterità, bensì con l'intento di provare l'infondatezza delle obiezioni rivolte o a me o a chi la pensa come me, e con l'idea di fondo dalla quale tali obiezioni dipendono. Già nel titolo ho chiamato equivoco codesta idea. Procedo per dimostrarlo. Sarà un procedere non già astratto e puramente teorico, ma anche e soprattutto comparato. Percorrerò dunque la via analitica e dovrò indicare, strada facendo, dei riferimenti precisi, come sempre, del resto. Un'esigenza metodologica suggerirebbe, a tal fine, l'anticipo in specifiche sigle, degli autori e delle opere citate. So peraltro che un siglario troppo diffuso, anziché facilitarla, complicherebbe la lettura. Preferisco quindi ridurre al minimo indispensabile le sigle utilizzate. Ed eviterò l'accennata difficoltà di lettura riportando per intero, almeno nella prima citazione, se non in quelle ripetute, il nome degli autori citati e delle opere segnalate. Tutto questo, genericamente parlando. Quindi non in assoluto. Qualche sigla infatti e nonostante tutto si rende necessaria. Oltre a quelle che utilizzo abitualmente per le citazioni dall'Antico e dal Nuovo Testamento, o anche per intuitive contrazioni di frasi, mi son permesso le seguenti. As uguale acta sancta sedis, Roma, as uguale acta apostolicae sedis, Roma SS, XL uguale corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Vienna SS, ML uguale patrologe cursus completus, series latina, P. Migne, ed. Jacques, Paris SS, MG uguale patrologe cursus completus, series greca, P. Migne, ed. Jacques, Paris SS, DS uguale Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, a cura di H. Denzinger, Aschenmetzer, Herder, Freiburg BR. DTHC uguale Diction Aire de Theologe Catholique, Paris SS, e C uguale Enciclopedia Cattolica, Firenze SS, CQ uguale Codice di Diritto Canonico, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma, RGG uguale Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Tubingen, DV uguale Dei Verbum, Constitutio Dogmatica de Divina Revelatione LG uguale Lumen Gentium, Constitutio Dogmatica de Ecclesia SC uguale Sacrosanctum Concilium, Constitutio de Sacra Liturgia GS uguale Gaudium et Spes, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in Mundo Ius Temporis CD uguale Christus Dominus, Decretum de Pastorali Episcoporum Munere Oti uguale Optatam Totius, Decretum de Institutione Sacerdotali Po uguale Presbiterorum Ordinis, Decretum de Presbiterorum Ministerio et Vita PC uguale Perfectae Caritatis, Decretum de Accommodata Renovatione Vita Religiosa UR uguale Unitatis Red Integratio, Decretum de Cumenismo A uguale Apostolicam Actualitatem, Decretum de Laicorum Apostolatu IM uguale Intermirifica, Decretum de Instrumentis Communicationis Socialis AG uguale Argentes Divinitus, Decretum de Missionali Ecclesiae Activitate OE uguale Orientalium Ecclesiarum, Decretum de Catholicis Orientalibus Ecclesis G Christiana DH uguale Dignitatis Humanae, Declaratio de Libertate Religiosa Ne uguale Nostra Etate, Declaratio de Ecclesiae Abitudine ad Non Christianas Religiones. Alla Vergine Santa affido queste mie povere riflessioni, pregandola con filiale insistenza perché, come notoriamente fu idea il maglio dell'eresia in universo mondo, così salvaguardi l'identità cattolica e precluda la strada che conduce all'eretico accomodamento della tradizione apostolico barra ecclesiale con i principi ideologici e la cultura della modernità.